Ciao a tutti amici e amiche del volley, bentornati a una nuova puntata della Stangata del Volley, il podcast sui pronostici della pallavolo. Come sempre ringraziamo The Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast sullo sport americano e anche non, e vi ricordo che appunto potete ascoltarci su The Cutting Edge, il sito, e thecuttingedge.it, sull'applicazione Spreaker e sul sito, su Apple e Google Podcast, su Spotify, e vi ricordo come sempre che se volete pronosticare con noi potete mandarci una mail a jumpandspike@gmail.com. E grazie sempre a Gianluca Pasini, siamo presenti anche sul blog dai 15 ai 25 della Gazzetta, che ci dà spazio, insomma, e anche lì potete commentare al post della puntata per, insomma, dirci la vostra e secondo voi come andranno a finire le varie partite di Lega Pallavolo Serie A femminile. Siamo arrivati alla 12ª giornata, oggi siamo a ranghi ridotti, ma la compagnia rimane ottima e, come si dice, insomma, largo ai giovani. Vado subito a presentare i miei compagni di viaggio, che sono Lorenzo Vailati. Ciao Lorenzo.
Ciao, ciao a tutti. Sì, oggi siamo pochi ma buoni. Si
Esatto, pochi ma buoni, ma alla grande.
spera.
E vabbè, insomma, dai. E a farci compagnia anche Giacomo Magnani. Ciao Jack.
Ciao ragazzi, io non so voi, ma senza Rodolfo e Angelo H. Gomma si sta di un comodi oggi che non potete
No,
capire.
se è largo, poi hai visto anche che all'entrata lì dove c'è il distributore di merendine era pieno, nessuno che.
Esatto.
Ecco, va bene, dai, visto che siamo in pochi, facciamo due chiacchiere al volo, così vi chiedo un paio di cose sul turno precedente. Allora, la prima cosa che volevo chiedervi era la sconfitta di Novara, il big match tra Novara e Conegliano, che insomma si è consumato fin troppo velocemente, se vogliamo. E vi aspettavate un divario così netto tra queste due formazioni e un dominio assoluto su tutta la linea da parte della squadra di Santarelli, nonostante insomma l'assenza di Silla? Partiamo da te, Jack, dai, raccontami un po'.
Ma guarda Ale, io oltretutto ero a commentarla Novara Conegliano, quindi insomma ho
L'hai vista?
vissuto in prima persona quelle che sono state le difficoltà di Novara, sorprendenti. Io lo dico molto sinceramente e la cosa non mi fa piacere dirlo ovviamente, è stata una partita noiosa, il che può far capire quale sia il livello che ha raggiunto Conegliano e anche quale sia in un certo senso il modo in cui le avversarie approcciano le partite contro le Venete. E Novara sembrava, a parte il primo set, insomma, capiva di aver già perso la partita, il che è un vero peccato perché era la prima della classe contro la seconda e quindi ovviamente ci si aspettava molto 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 di più. È stato un 3-0 ricco di soddisfazione per i tifosi di Conegliano, ma magro di soddisfazione per quelli di Novara, ovviamente.
Già, Lorenzo.
Sì, sono d'accordo. Aggiungerei che è stato un match amaro un po' per tutti, anche per chi non tifava. Io era sabato sera, noi qui in Spagna abbiamo il coprifuoco alle 22, quindi ho detto: oh, mi godo una bella partita, me la guardo e sono rimasto chiaramente deluso perché chiaramente ci si aspettava una vittoria di Conegliano, magari anche abbastanza netta, rotonda, un 3-1, ma anche un 3-0 ci poteva stare, però non in quel modo. Chiaramente Novara partiva all'inizio della stagione, ma anche fino a poco prima della partita, con l'aspettativa di essere un po' la seconda o la terza o la quarta, lì con Monza, Scandicci se la giocava, e quindi doveva essere una di quelle squadre che più poteva dare del filo da torcere alle Venete. Così non è stato, non me l'aspettavo neanche per le giocatrici che giocano a Novara, che sono combattive come una Herbots, una Chirichella, anche se adesso è fuori, o anche lo stesso Lavarini. Però è andata così e quindi campionato estremamente noioso, direi.
Sì, confermo. Io, allora, guardando un po' i numeri, come piace fare a me, anche se i numeri ovviamente poi devono essere presi e capiti, e quindi qua vi faccio un'ulteriore domanda su questo punto qui. E io noto che ci sono veramente tantissimi errori da parte di Novara, ma proprio tanti errori di ricezione, errori in attacco, e tant'è che appunto in attacco posso anche aspettarmi, perché alla fin fine, se non sbaglio, la differenza di squadra non è stata tantissima, è stato un 32% di attacco totale contro il 54% di Conegliano, perciò sì, c'è stata, ma non è stata grande. La cosa che secondo me ha fatto più la differenza, a mio avviso, è la ricezione. Secondo te, Jack, tu che l'hai vista in diretta, anche tu, Lorenzo, questa sensazione qua diciamo, è corroborata da quello che si è visto in campo. Tanti errori, tanta fatica. Ovviamente bisogna rischiare per stare dietro una squadra come Conegliano, però forse troppo.
Io sono assolutamente d'accordo con te, Alex. Il problema è stata per Novara soprattutto a ricezione, il che è anche inspiegabile perché Conegliano, possiamo dirlo, non ha battuto così bene, nel senso, chiaramente non ha... Conegliano è una squadra che batte molto bene, ma non è che andava dai 9 metri con l'intenzione di spaccare il pallone. Erano battute tattiche, battute fatte bene, ma non così potenti dal giustificare una prestazione così opaca da parte di Novara in ricezione, il che era inspiegabile. E era quasi come se tremassero le ragazze di Novara, quasi non riuscissero neanche a fare un bagger tale fosse, tra virgolette, l'aura di potenza che emanava Conegliano. Quindi devo dire che è stata proprio una partita anche che è mancato proprio l'approccio di Novara in partenza. E non c'è stata proprio la mentalità abbastanza forte, come diceva Lorenzo, per andare contro una corazzata che è quella dell'Imoco Volley. Forse non c'era neanche quella incoscienza mentale, se vogliamo, nell'affrontare una squadra così forte, che magari hanno avuto altre squadre come Trento, che addirittura aveva conquistato un set contro le Venete.
E Lorenzo, ti chiedo al volo un'altra cosa: l'assenza di Silla, secondo te quanto ha pesato? Cioè, nel senso, se ci fosse stata anche lei, oppure le cose sono andate bene o male?
Ma a Conegliano cambia poco, hanno una panchina molto lunga. Adams ha dimostrato quasi inaspettatamente di poter non far rimpiangere né Silla né Hill, quindi non è stato assolutamente un problema per Conegliano. Avrebbero potuto magari sfruttare questa mancanza di Silla, puntare un po' più su Adams, però Adams si fa sempre trovare pronta. Poi hanno una tale qualità che anche se manca una, poi hai una Egonu, per esempio, che risolve tutto, le centrali che risolvono tutto, quindi sinceramente è molto complicato vedere un punto debole in Conegliano, e anche questa settimana la mancanza di Silla ha dimostrato che non è un punto debole.
Certo, e sempre a proposito, adesso parliamo un altro, la seconda domanda di oggi è a proposito di infortunate. L'infortunio di Laura Partegno mi ha particolarmente colpito, difatti faccio un grandissimo in bocca al lupo alla ragazza perché si recupera il prupestro e possa tornare al meglio sui campi da volley. E avete qualche notizia? Come sta? C'è qualche aggiornamento? Sapete qualcosa?
Ma intervengo sì, vai, d'accordo, vai, Alex. Le notizie non sono buone, senz'altro, perché il versamento per il ginocchio della giocatrice è stato tale che si continua a rinviare la
prognosi
magnetica. Grazie, okay. Scusate, non mi veniva il termine. Questo fa capire, il versamento è tale che è praticamente impossibile in questo momento andare a capire veramente quale sia l'entità dell'infortunio, che comunque resta grave. E c'è una lesione importante dei legamenti, c'è da capire quali di questi saranno lesionati. E Casalmaggiore perde una giocatrice importante che stava trovando ritmo dopo qualche settimana di difficoltà. In bocca al lupo a lei, in bocca al lupo anche a Carabage, ma che sarà chiamata a sostituirla. E sollevo anche semplicemente questa problematica che a livello federale, ma anche a livello giovanile, si discute molto, cioè l'atterraggio dopo il salto in attacco. E Laura Partegno è una giocatrice che quando atterra dal salto in attacco atterra un piede, e questa è una cosa che a livello giovanile si sta cercando di modificare, perché l'impatto degli infortuni al ginocchio sulla pallavolo femminile è tra 4 e 6 volte superiore rispetto a quella maschile. Questo vuol dire che gli infortuni alle ginocchia sono molto più presenti nel femminile che nel maschile, e un modo per evitare questi infortuni è proprio insegnare a atterrare due piedi, cosa che per esempio adesso fa Terry Nueonu, che giocava a Firenze, che in un club Italia soverata si era rotta il ginocchio nello stesso modo in cui si era fatto Partenio, e quindi partire anche dal insegnare come atterrare da un salto può fare la differenza.
E Lorenzo, tu come vedi il futuro in casa e più?
Ma intanto molto interessanti questi numeri che diceva Jack degli infortuni a livello femminile, non lo sapevo, effettivamente è un problema serio ed è interessante sapere anche queste cose. E, chiaramente molto facciamo un in bocca al lupo a Partegno, che è una giocatrice che io apprezzo tantissimo, è una di quelle giocatrici secondo me sottovalutate, che giocano sempre bene, portano sempre a casa la pagnotta, sia bene in attacco sia bene in ricezione. Una di quelle giocatrici che ti accorgi quando manca, quindi secondo me sarà un problema serio per Casalmaggiore, perché è quella giocatrice che dà equilibrio in campo. E, chiaro, le sostitute saranno in grado di sostituirla, però è una defezione molto importante, secondo me.
Sì, lo credo anch'io, e purtroppo anche Casalmaggiore non se la sta passando, diciamo, bene in questo periodo. Vabbè, vedremo, vedremo. Allora, prima di cominciare con i pronostici, visto che abbiamo già speso 11 minuti chiacchierando e abbiamo ricordato prima le assenze di Angelo, del nostro notaio, e di Rudy, però scusate, devo citare Rudy perché la settimana scorsa non ho i dati sotto mano, li abbiamo solo discusso un po' in chat prima, però questa la dedichiamo a Rudy visto che ha fatto un ottimo risultato la settimana precedente. Ecco, Simply the Best va per Rudy, complimenti. I risultati poi, quando arriverà a gomma, magari snoccioleremo quelli della settimana scorsa e quelli di questa settimana, la prossima puntata. Cominciamo con le partite, si giocheranno tutte, c'è solo un rinvio a martedì 24 novembre a porte chiuse tra Conegliano e Chieri, ma partiamo da sabato 21, ore 17, Trento Scandicci. Allora vai Jack, parlami tu.
Allora, credo che questa possa essere la partita più combattuta di questo turno, prevedo un tie break, secondo me la fine a spuntarla sarà Scandicci, quindi vado subito al sodo, secondo me, quindi un 3-2 per Scandicci.
Ok, Lorenzo?
Dunque, Trento è un po' che non gioca, che non ha ritmo, quindi è un po' un punto di domanda, però Trento aveva fatto vedere delle belle cose per il livello tecnico che ha Scandicci, è sulla carta nettamente più forte, però ha faticato con Brescia inaspettatamente, forse un po' troppo Stisiak dipendente in questo momento. Prevedo anche una partita abbastanza complicata, ma penso che Scandicci vincerà 3-1.
Sì, anch'io Scandicci ha fatto più fatica, come hai detto tu, del previsto contro Brescia che insomma ne parleremo tra un po'. Stisiak che ovviamente ha risolto la situazione, ha fatto 27 punti in attacco in 5-7, è scritto 27 punti, 24 in attacco e 3 ace. E invece Trento, dopo la sconfitta di Conegliano, dopo che ha vinto anche strappato un set, si è riposata, quindi magari ha perso un po' di ritmo partita. Prevedo anche una partita combattuta e tosta, però il mio favore del pronostico è per Scandicci per 3-2. Quindi non c'è il riepilogo della redazione di Angelo, però sembra che siamo d'accordo che sarà una partita abbastanza combattuta che finirà tra o il quarto e il quinto set.
Sì, direi che siamo tutti d'accordo. D'altronde sì. Il palazzetto di Trento è una sede difficile in cui giocare, quindi secondo me ci sta prevedere che sarà una partita complicata per Scandicci.
Ok, seconda partita delle ore 18 se non sbaglio, Brescia-Monza, e partiamo da Lorenzo.
Dunque, sulla carta non ci sarebbero dubbi, no? Monza è una squadra nettamente più forte rispetto a Brescia. Però conosciamo anche Monza, alti e bassi, in casa meglio, quando è fuori casa fa un po' di fatica, 3 set giocati bene non li fa mai di fila, e Brescia dal canto suo è una squadra che si è un po' registrata in queste ultime partite, ha raccolto qualche punto inaspettato qua e là, anche contro Scandicci come abbiamo detto. Io prevedo un altro tiebreak e penso che vincerà Monza, quindi 3-2.
Jack?
Sono molto indeciso su questa partita, nel complesso c'è pochissimo da aggiungere rispetto a quanto ha già detto Lorenzo. Brescia sta trovando la quadra anche dopo il rientro di Anna Nicoletti, che è rimasta fuori tanto nell'inizio di stagione. Io così su dei piedi avrei detto un 3-1 per Monza. È che Brescia sta crescendo e giustamente, come faceva notare Lorenzo, ci si può aspettare di tutto dalle Brianzole. Quindi mi gioco anch'io un tiebreak e me lo gioco anch'io 3-2 per Monza.
Siete favorevoli. Sì, e allora, Monza con Novara e Scandicci sta giocando un po' il campionato delle squadre di questo pianeta, e quindi Monza ha lasciato più di qualche punto in giro, perché se non sbaglio ha fatto 3-2 con Casalmaggiore e anche con Bergamo, e invece Brescia dall'altra parte ha cominciato a racimolare un po' di punti, il suo ottimo 3-2 con Scandicci di cui appunto chiacchieravamo prima. Però secondo me, se Monza vuole proseguire il suo percorso e cercare di lavorare per il 2021, dove cominceranno, speriamo, i match che contano, e queste partite non le deve assolutamente sbagliare, quindi full power dico 3-0 Monza.
Urca, ti sbilanci la grande.
Sì, visto che non c'è Rudy che mi dice che non ho amici a Brescia, così stavolta io dico 3-0 Monza.
Hai fatto bene, hai fatto esatto. bene. Ah, ma ci sta, ma potrebbe tranquillamente finire anche 3-0 per Monza.
Sì. Assolutamente.
Anzi, credo
sì.
credo che per quelli che sono i valori in campo, il 3-0 potrebbe essere il risultato più giusto. È che, insomma, come abbiamo detto tutti a più riprese, insomma, dalle Brianzole ci si può veramente aspettare di tutto.
Concordo, concordo. Allora, terza partita, Casalmaggiore contro Cuneo, riprendiamo da te, Jack.
Allora, Casalmaggiore contro Cuneo sarà una partita molto, molto, molto delicata, soprattutto per le casalasche. E credo che non sia per nulla positivo il momento di Casalmaggiore, non fosse semplicemente per il problema di Partenio, ma anche perché c'è un problema di comunicazione, credo, tra squadra e allenatore. Però chiaramente, insomma, sarà compito della EPU adesso sedersi a un tavolo e guardarsi negli occhi e cercare di ripartire, perché non ci si può permettere che la stagione possa andare così male. E il problema è che arriva una squadra molto tosta, Cuneo, con un allenatore Pistola che è preparatissimo, secondo me un allenatore che meriterebbe una chance in una big, non che Cuneo non lo sia, se ben chiaro. Credo che vinceranno le piemontesi a conti fatti e vinceranno 3-1.
Lorenzo?
Dunque, Cuneo è una bellissima squadra e su questo non c'è dubbio. L'abbiamo già detto più volte, sono ritornate dopo la lunga pausa per il Covid, dove si sono contagiate un po' tutte, hanno subito ripreso benissimo, e hanno vinto con gusto, hanno dato del filo da torcere a Novara, e hanno un gioco al centro che è uno spettacolo in questo momento, perché i numeri di Candy e Zaccheiu sono numeri davvero da top player. Dall'altra parte Casalmaggiore non si è mai vista la vera Casalmaggiore, secondo me, quest'anno. Adesso l'infortunio anche di Partenio si farà sentire. Penso anch'io che vincerà Cuneo e penso anch'io che vincerà con un 3-1.
Sì, allora Casalmaggiore purtroppo è una squadra in cerca di se stessa, ma non lo è da poco, penso che lo sia in tutta la stagione. Cuneo invece è stata un po' una sorpresa, forse se non ci fosse stata l'esploit di Trento sarebbe stata una delle vere sorprese di questa stagione, a mio avviso, perché non si aspettava così tanto bene, insomma. Che dire, sì, Casalmaggiore dopo la vittoria con Firenze deve salire un po' la china, mentre Cuneo riduce da un 3-2 col Busto, ma difficile, difficile. Io non mi gioco il tie break, perché secondo me non è una partita da tie break, però dico Casalmaggiore vince 3-1 con Cuneo.
Ah, quindi vai proprio controcorrente.
Sì, vado controcorrente. Sì, perché sennò tutti quanti siete sempre d'accordo. Così almeno diamo un po' di
bravo, hai ragione, sì.
Almeno colpaccio lo fai tu, se poi la indovini, esatto, ci ricorderemo esatto. Tutti del tuo risultato, non degli altri che avremmo indovinato noi nel caso. Quindi esatto. Fai bene, ci sta a usare.
Va bene, mentre mi sa che con la prossima andrò un po' col pilota automatico. Allora, la prossima partita è Busto contro Novara e Lorenzo, torno da te ancora.
Allora, Busto, crisi nera, senza dubbio, ormai si può dire, vero che ci sono stati problemi con il Covid e tutto, però...
Io non so se, se possibile, magari non so se avete già guardato, state guardando le partite, perché per i nostri ascoltatori che ci ascolteranno, noi adesso stiamo registrando, ma stanno giocando qualche recupero, perciò non so, le guarderete le partite, le avete già guardate?
Ma possiamo dirlo, penso, visto che parliamo di
Busto. Io per voi lo spoiler, cioè tanto non so se voi dovete guardare, i nostri ascoltatori avranno già guardato.
No, certo, hai ragione, però dico, tanto stiamo parlando di Busto, la partita di Busto è stata più rapida del previsto,
sì.
Perché ha straperso con un 3-0 netto in casa contro Firenze, proprio lì quindi andavo. E Busto è in crisi nera, perché il Covid è sì un attenuante, però il paragone con Cuneo è calzante. Cuneo si è ripresa senza problemi, Busto invece 3 sconfitte. La sconfitta contro Firenze per 3-0 con quei parziali fa davvero preoccupare, secondo me. Novara dal canto suo si deve riprendere, deve dimostrare di essere ritornata con la testa dopo la sconfitta netta contro Conegliano, quindi io penso che Novara passeggerà 3-0 purtroppo per le ragazze di Fenoglio.
Jack?
Di base sono d'accordo anche io. Se posso aggiungere qualcosa, a me hanno sorpreso le parole nel pre-partita di Fenoglio, prima del match contro Firenze, che parlava di una necessità di ritrovare la vittoria, ma che probabilmente non sarebbe stata la partita con Firenze la partita giusta in cui ritrovarla, il che è sorprendente perché da un osso duro come Fenoglio non ci si aspetta delle dichiarazioni del genere, quasi ad ammettere che la partita contro Firenze sarebbe andata male così come è andata. E quindi è lecito aspettarsi una reazione da parte di Busto Arsizio, però è anche vero che di là c'è una squadra Novara che gioca molto bene, e anche Novara è una squadra che ha bisogno di vincere e di convincere. Oltretutto Ligor Volley avrà la grande voglia di dimenticare e di prendersi la rivincita rispetto a quella semifinale di Supercoppa che aveva sorpreso tutti con la vittoria di Busto Arsizio, quindi anche io dico 3-0 per Novara.
Sì. Aggiungo una cosa, se posso, vai, parlando, certo, di Fenoglio, effettivamente sono parole che sorprendono, però diciamo anche che Fenoglio non sbaglia mai le analisi, è sempre molto freddo, molto obiettivo, e quello che dice poi è sempre giusto, e lo ha dimostrato anche oggi, quindi.
Verissimo, sono d'accordo.
Ma allora, se posso spoilerare ancora, il primo set tra Trento e Novara, se mi date l'ok entrambi, e se non avete...
Prego, prego,
okay,
prego,
prego. Diciamo che Trento ha battuto 25-23 Novara, e adesso invece Novara si sta riprendendo. Dunque, io
con Novara che era sopra 23-22, se non sbaglio, quindi un bel break da parte di Trento.
Ecco, io la cosa che ho pensato è che non vorrei essere la prossima squadra che sfida Novara dopo che è finita la partita con Conegliano, perché immagino che arrivi la tempesta perfetta nel palasport delle farfalle. Adesso qua Trento, insomma, potrebbe essere una partita come abbiamo visto nel primo set, un po' di scoria ancora della sconfitta, magari si fanno sentire, però a mio avviso adesso Novara, cioè, si sfogheranno come non mai e cercheranno di travolgere tutto quello che trovano davanti almeno per i prossimi 2 o 3 turni se la condizione glielo consente, mentre Trento, come abbiamo detto, è un po' una sorpresa e appunto non si è fatto trovare impreparata, ma anzi sta pungendo. Secondo me Busto non può che capitolare con un 3-0 secco. Quindi,
e questa volta direi che se ci fosse stato il nostro angelo, insomma, c'è poco da aggiungere, siamo tutti a favore della vittoria di Novara.
Assolutamente.
Certo.
Ultima partita in programma sabato è quella tra Perugia e Firenze, quindi passo subito a Jack.
E secondo me questa sarà la partita che regalerà la sorpresa. Io prevedo una vittoria per 3-1 da parte di Perugia, e quindi vado subito al sodo, perché Firenze sì, è in crescita, ma secondo me è anche in crescita la Bartoccini di Davide Mazzanti, e credo che questa sarà la partita giusta per, non la rinascita no, ma per l'inizio vero e proprio del campionato di Perugia, quindi secondo me una vittoria per 3-1 da parte delle ragazze di Mazzanti.
Lorenzo?
Sì, effettivamente potremmo dire Perugia 2.0 contro Firenze, perché è una Perugia rinnovata, non nei nomi chiaramente, ma nella mentalità, nel gioco. A Velkova si è ritrovata finalmente, anche se Gomma non ci credeva, però gli ultimi numeri di A Velkova sono positivissimi. Firenze però è in palla, Firenze secondo me viaggia un po' sulle ali dell'entusiasmo, battuto con 2-3-0 netti Casalmaggiore e Busto. Ci stanno le vittorie, magari non con quei risultati, chiaro, 2 squadre in netta difficoltà, però comunque secondo me sono in forma anche da un punto di vista mentale. Secondo me quindi vince Firenze per 3-1.
Allora, aggiungo che la test di Perugia, comunque la partita di Perugia, l'ultima che ha giocato, era contro Perugia e Monza, appunto, e non era un test attendibile per una squadra, insomma, che ha delle ovvie difficoltà. Però l'avversario di Firenze è sicuramente più abbordabile per le perugine, quindi anch'io credo che giocando in casa potranno sfruttare un po' diciamo l'ambiente casalingo, anche se ormai il pubblico non credo che influisca praticamente più, e quindi dico 3-1 per Perugia. Ultima partita, rinvio di martedì 24 novembre, porte chiuse a Conegliano contro Chieri. Lorenzo?
Ma quando si parla di Conegliano c'è poco da dire, possiamo però dire che Chieri è una bella squadra comunque, che ha avuto lunghe pause per i soliti motivi, però sicuramente farà vedere qualcosa, perché è una squadra che si dà da fare, una squadra anche tecnicamente preparata, ma la superiorità di Conegliano è netta, quindi 3-0, altro 3-0.
Jack?
D'altronde il calendario ci lascia come ultima forse anche il match più scontato di tutte quelle di questa giornata. insomma, si può immaginare qualcosa di diverso dal 3-0 per le gialloblu? Direi di no. Se proprio vogliamo ricordare qualcosa, possiamo ricordare i numeri di Conegliano, che è la 11ª vittoria consecutiva in questo campionato, una striscia di successi che dura da 31 partite, più che 30 lode, quindi, come i media avevano rinominato qualche settimana fa. C'è poco da dire, 3-0 Conegliano, con Chieri che rientra anche lei da un periodo in cui il Covid ha avuto la meglio, quindi almeno un paio di partite per le mie Piemontesi per ritrovarsi saranno necessarie, anche se sono d'accordo in generale, Cuneo, Chieri e Trento sono le squadre che hanno sorpreso di più in questo inizio di stagione, anche se le ragazze di Bregole avevano fatto molto bene anche l'anno scorso, quindi anche quest'anno avranno tutte le carte in regola per fare ancora bene.
Sì, facciamo veloce, anch'io mi accodo, faccio l'appoggio a entrambi, quindi dico Conegliano Chieri un secco 3-0, anche perché Conegliano, come detto prima, sta giocando un'altra pallavolo su un altro pianeta.
Esattamente.
Va bene, passiamo ai nostri tie break, andiamo via velocissimi. Allora, la prima domanda che vi faccio è: quanti punti totali verranno messi a segno nella sfida tra Trento e Scandicci? Io sparo subito il mio 142. E vai, check.
Allora, io spero di non aver fatto male i conti, però dico 209, dico. Sì, una partita combattuta.
Ma io prevedo un 3-1, quindi 4-7, sì, saranno un po' combattuti, anche secondo me, dico 188.
Scusate, ho detto 142, ho sbagliato completamente, perdono, perché... Mi sono fuso io. No, sono almeno 190, 192.
Ah, ecco. Okay. Io valutavo il quinto set, ho pensato al quinto set, quindi più o meno un calcolo rapido, cioè saranno 209 più o meno. Quindi.
Ho fatto confusione. Allora, okay. La seconda domanda è la somma degli errori di ricezione tra Casalmaggiore e Cuneo, cioè gli errori che faranno entrambe le squadre in totale in ricezione. Vai, Lorenzo.
Dunque, non ho i numeri sotto mano delle due squadre, così a ricordi, a sensazione, Cuneo non riceve male, Casalmaggiore forse un po' di più, manca Partegno, che è colei che tiene in piedi la ricezione della squadra, quindi non saprei, prevedo un 15 errori?
Ci sta, Jack?
Io sono vicino a Lorenzo, ma un pochino di meno, dico 11.
Ah, siete buoni.
Io invece, sì.
Io invece mi gioco un bel 18.
Già tu ci vai molto più pesante.
Vado pesante, secondo sì. me si balla. Ok, e adesso per chiudere, come sempre, il nostro jingle sui Bold Prediction. Ok, Jack, vai pure con la tua bold.
Allora, non è facile a questo giro. Allora, vado su Perugia-Firenze.
Sì.
Quindi, se mi aspetto una bella partita da parte di Perugia, direi che potrebbe esserci qualcosa di esorbitante nelle perugine. Dico 9 mori di Colas, la centrale.
Lorenzo?
Dunque, io di solito faccio bold positive, questa volta la voglio fare negativa.
Oh, un po' di influenza di gomma finalmente ti è entrata.
Esatto.
Basta che non la fai su Alexia Gray, ti prego, lasciamola in pace, questa povera ragazza.
No, lei la lasciamo in pace, sì, poverina, la lasciamo in pace. No, la faccio davvero cattiva perché sparo sulla Croce Rossa, okay? Quindi la faccio su Busto e dico che Busto farà 50 punti massimo.
Mamma mia, proprio una debacle di quelle.
Una debacle, sì. Però totale. Sapete che io le sparo sempre veramente.
Io ripeto, io sono più per l'osare che andare sulla difensiva.
Beh, guarda, se fosse stata quella di questa settimana, ci avevi quasi azzeccato. Perché
è vero,
non è arrivato al 60.
E Firenze non è Novara.
Perciò diciamo che vabbè, ti accettiamo la bolt, ma vediamo. Allora, io invece vado sulla partita, cioè il match clou di questa tornata. Che è Trento Scandicci, secondo me Stisiak chiude con 45 punti e fa anche l'ultimo punto della partita.
Ma questi sono numeri da campionato coreano.
Ma perché Lorenzo dice che le spara grosse, quindi devo, cioè, se devo mettermi sulla baracca, devo spararle ancora più grosse, sennò, cioè. Ecco. Giusto. Quindi, vabbè, insomma, adesso vedremo un po' quello che succederà e niente, speriamo. Vi ricordo appunto tutti gli ascoltatori che, se vogliono giocare insieme a noi, di commentare sul post del blog dal 15 al 25, il nostro post che il buon Gianluca Pasini ci pubblica tutte le settimane, oppure mandarci una mail jumpandspike@gmail.com. trovate i contatti comunque in descrizione della puntata. E niente ragazzi, io comincio a salutarvi, così teniamo la puntata, siamo riusciti ad andare oltre la mezz'ora, ma siamo stati insomma dai bravissimi. Comincio a salutare Lorenzo, grazie mille della compagnia.
Grazie a voi, grazie a tutti, speriamo di essere stati all'altezza così in pochi.
Sì, sì, sicuramente. Giacomo, grazie mille.
Abbiamo alzato il valore, la media di intelligenza rispetto a... No, ovviamente salutiamo anche i nostri amici Rodolfo Angelo, salutiamo gli amici che ci hanno seguito da casa. Viva il volley come sempre, ciao ragazzi.
Grazie mille a tutti e buon proseguimento, alla prossima e buona pallavolo a tutti quanti. Ciao!
Ciao!